voglio semplicemente così dare una occhiata a una parte della scrittura e vedere come realmente due persone, ci concentreremo sulla seconda, affrontano un po' la chiamata di Gesù e sono due persone che in qualche modo hanno una ricerca interiore, anche se hanno professioni diverse, modalità di vita diversa, e in qualche modo una caratteristica comune è quella che hanno molti soldi, quindi che fanno dipendere sicuramente la loro vita molto dall'aspetto economico. Questo non è una sottolineatura per i soldi, ma dico, tante volte nella nostra vita c'è qualcosa che fortemente ci lega, ci trattiene e per la quale diciamo che viviamo. Infatti la scrittura poi in questo non dirà che i soldi sono radice di ogni male, perché sarebbe assurdo, che i soldi servono, sono... ma l'amore per il denaro diventa qualcosa di fortemente pericoloso e ci può deviare dal valore vero della nostra vita. E questo sappiamo che tutti quanti ne siamo bombardati da questo messaggio, forse l'abbiamo vissuto, ma ecco, la prima figura sulla quale non ci fermeremo assolutamente è la figura del giovane ricco. Ricordate, non c'è bisogno che lo prendiamo, questo di qua incontra Gesù, gli chiede cosa deve fare per ottenere la vita eterna. Ricordiamoci che poco prima di questo evento, tra l'altro, c'era stato un episodio, mi piace sempre cogliere il contesto di quello che avviene nella cronologia del racconto della scrittura, dove c'erano i bambini che inquietavano Gesù e i discepoli giustamente dicevano: via, via, non disturbate il maestro, lui... E Gesù prese invece quella occasione per dare una forte affermazione e diceva: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi è come loro. In verità vi dico, chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. E questa è una premessa fondamentale che ci fa capire che la fede non è qualcosa di intellettuale, non è qualcosa che maturiamo e a un certo punto diventiamo così maturi da diventare atei, forse, da diventare estranei, da diventare nemici di Dio, perché abbiamo sempre sottolineato che la nostra mente Dio non lo vuole manco a brodo. Ma la semplicità dei bambini è qualcosa che la scrittura, in particolare Gesù, sottolineava, perché per accedere a qualcosa che non è una nostra creazione, ecco, perché se Dio fosse una nostra creazione, se fosse una creazione scientifica, teologica, teorica, dovremmo veramente scervellarci fino al punto di raggiungerla. Invece è una realtà che, guarda caso, non dipende da noi. Questa è una cosa brutta per chi pensa che tutto debba dipendere da se stesso. Siamo in fondo vissuti, siamo stati creati con questa natura poi centrata sull'uomo, che ci depista, ci allontana. Purtroppo questo è il pungiglione del male, questo progetto di autodeificazione. Io sono Dio, e per Dio convincerci che noi non siamo Dio, mamma mia, perlomeno per la mia vita ce n'è voluto tanto per capire che non ero Dio. La semplicità dei bambini è qualcosa che in qualche modo caratterizza poi il parlare di Gesù, in maniera tale che non ci si può confondere, non si può fantasticare, speculare, ragionare, ma bisogna avere la fede di piccoli fanciulli. Qui è sottolineato: senza questa fede di piccoli fanciulli non si potrà entrare, non si potrà ricevere il regno e non ci si potrà entrare. A quel punto c'è il piccolo incontro con il giovane ricco, il quale lo chiama maestro buono, e anche qui velocemente capiamo che Gesù dice: no, stai dicendo qualcosa che non va, perché se hai capito che io sono Dio, allora buono ci sta. Ma se invece stai dicendo buono come se l'umano è buono, allora non hai capito ancora niente, perché uno solo è buono veramente, è Dio. E questo è un altro ostacolo estremo che noi troviamo nella conversione, cioè quello di avvicinarci a Dio con la convinzione di essere buoni. Dici, magari tutti fossero buoni come te. No, fermati, fermati. Hai coperto bene le vergogne della tua vita, ma ognuno di noi ha bisogno di arrivare alla verità di non essere buoni, ma di avere un cuore malvagio, perché sennò non capiremo mai perché Gesù è venuto a pagare per noi, perché ci ha lanciato un salvagente, perché ha preso su di sé il nostro fallimento, ha rilevato la impresa fallita umana. Poi sapete come si svolge il dialogo, e a un certo punto, quando quest'uomo gli vengono sottolineati 5 comandamenti in particolare, che se ci riflettete, non è l'argomento di oggi, sono forse i 5 più importanti dei 10, però rileggeteveli poi. E quello di là, in qualche modo, io dico un po' presuntuosamente, dice: questo sempre l'ho fatto, perché io non credo che lui fosse irreprensibile. Nessuno può essere irreprensibile davanti alla legge di Dio, 10 comandamenti, o alla legge di Gesù ancora più esigente. Ma quell'uomo in qualche modo è convinto di averli messi in pratica fin da quando era bambino. Forse non si era neanche reso conto di essere diventato adolescente a un certo punto e di essere diventato trasgressore e di non essere realmente così sintono con la legge. Ma in qualche modo allora Gesù, ecco, per fargli vedere ancora una volta che aveva bisogno di andare in crisi, gli sottolinea un aspetto in cui lui era particolarmente dipendente o legato, e gli dice: allora fai una cosa, prendi tutto quello che hai, vendilo, datelo ai poveri e poi mi segui. Colpito e affondato. Perché? Perché proprio in quella realtà quell'uomo metteva la sua sicurezza. E tante volte oggi purtroppo troviamo una modalità in cui, senza volerlo, noi diamo il cristianesimo come una sicurezza, che sia economica, sarai super ricco, che sia di altro genere, sarai super potente, sarai onnipotente, che sia di altro genere, in qualche modo è come se, anziché dire rinuncia a tutto quello che ti dà sicurezza e scopri che io sono la sicurezza, Gesù, era questo che voleva cercare di trasmettergli e che vuole cercare di trasmettere a noi, anche se poi sicuramente ci può abbondare in tante cose. Quell'uomo non riesce a ricevere un messaggio che gli chiede di rinunziare a quello che ha e a quello che è. E quindi finisce un poco tristemente quest'uomo. Si mette la coda tra le gambe e se ne ritorna indietro. Immagino tutti i discepoli: Signore, ma potevi farlo venire con noi, ci avrebbe supportato, avremmo rimpinguato le casse del... Se ne va. Un altro uomo invece, e andiamo velocemente a un breve messaggio di questa mattina, in Luca 19:1, alla fine di quel messaggio dove i discepoli comunque dissero: allora non è possibile, è difficile entrare nel regno di Dio per uno che è ricco, per uno che è ricco di autogiustizia, per uno che è ricco di orgoglio personale, di amor proprio, per uno che è ricco di autosalvezza. Sì, è quasi impossibile, però ancora una volta, vedete, preannunziato nel Vangelo, quello che è impossibile agli uomini, ancora una volta una sottolineatura che a Dio non ci possiamo arrivare con gli sforzi umani, Gesù disse è possibile a Dio. Stava parlando di quel progetto meraviglioso che avrebbe reso possibile a Dio di riabbracciare la sua creatura, pagando lui, prendendo lui la maledizione, pagando quel debito che nessuno di noi avrebbe mai potuto pagare. Perché? Perché natura umana. Gesù è entrato in Gerico, attraversava la città un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, ancora una volta un denominatore che lo accomuna al giovane ricco. Questo era meno giovane, però era abbastanza ricco. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Ma guardate che indisciplinato Gesù, che maleducato, si invita da solo. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato, ecco quando diciamo se ho sbagliato, non sbagliamo, altro che se ho sbagliato. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Mamma mia, non il doppio, il quadruplo. Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Riflettiamo un attimo questa mattina su un aspetto importante di questo incontro. Il primo lo abbiamo visto, è stato un incontro che è finito male. Sembrava così una grande ricerca, un grande desiderio, una grande volontà, una grande applicazione di tutti i comandamenti, potremmo dire una persona veramente a modo, e sembrava avere seguito tutte le regole, però poi Gesù tocca quel punto lì e la persona si rende conto non solo che non è così perfetto come pensa, ma si rende conto che non vuole rinunziare a qualcosa, all'immagine, al potere che gli dava il denaro, e quindi in qualche modo rinunzia a seguire Gesù, rinunzia ad essere un discepolo di Gesù semplicemente perché in fondo crede che le sue sicurezze sono più grandi delle sicurezze che Dio gli può dare. Questo è l'ostacolo più grande, non è il problema i soldi, non è il problema, ma il fatto di credere che qualcosa sia più importante di Cristo nella nostra vita. Andiamo al secondo, il quale invece probabilmente aveva una certa curiosità, neanche si immaginava di che cosa stava per succedere. Era curioso, aveva sentito parlare di Gesù e in qualche modo in tutte le volte che Gesù era passato probabilmente lui aveva cercato piccolo piccolo di infilarsi ma non vedeva niente. A questo punto si arrampica sull'albero, lo vede passare. Gesù guarda il cuore di Zaccheo in una maniera diversa da quella con cui lo guardavano i suoi vicini, soprattutto essendo un capo pubblicano, esattore. Mamma mia, che diciamo cattiva fama aveva tra il popolo, era uno strozzino quasi potremmo dire, qualcuno realmente che si approfittava e cercava di non di levare i soldi ai ricchi per darli ai poveri, come magari ci sono alcune immagini, uno Zorro della situazione, un Robin Hood, ma cercava di togliere i soldi ai poveri per darli ai ricchi, e tra questo diciamo c'era anche lui che se n'era servito abbondantemente, quindi aveva sicuramente una grande ricchezza. Gesù in qualche modo lo invita, e questa è un'immagine meravigliosa di come Gesù sta alla porta e bussa alla casa di ognuno di noi, e se gli apriamo veramente lui viene. Lui in qualche modo si autoinvita a casa di Zaccheo, va da Zaccheo e gli comincia a fare una predicazione partendo dalla Genesi, dicendo com'è che lui doveva assolutamente cambiare vita, dare tutto quello che aveva, riparare a tutti i suoi imbrogli. No, non fa niente di tutto questo, ma la presenza che emana da Cristo, e questa è una doppia applicazione, perché la presenza che emana da Cristo ci porta a una metanoia, non una paranoia, a una metanoia, ci porta a un ravvedimento. la presenza che emana da Cristo a un certo punto agisce così fortemente nella sua vita che lo sconvolge. Non si fa più i calcoli, come il giovane ricco dicendo: aspetta, io come faccio? Fa una delle affermazioni che lo avrebbero sicuramente portato sul lastrico per quelle cifre che si propone di dare per riparare anche ai suoi imbrogli, ai suoi loschi traffici, al suo strozzinaggio. In qualche modo coglie nella presenza di Cristo tutto quello che lo potrà sostenere, tutto quello che lo potrà gratificare, tutto quello che gli darà una ricchezza che non finisce mai, tutto quello che gli permette di non fare un calcolo. Là non si mette a ragionare, a dire: aspetta, io questo lo posso fare, ma questo no. E questo è un po' tipo quando noi ci avviciniamo a Dio, non badiamo più a spese. È un poco di quando ci allontaniamo da Dio, non badiamo più a spese, nel senso che abbiamo bisogno di comprarci 10.000 cose per soddisfare quella insoddisfazione che tante volte deve essere colmata da qualcosa che esteticamente ci piace, qualcosa che non possiamo rinunziare. Come si fa a rinunziare a quest'altro, a quell'altro? E poi tutta la pubblicità è fatta in questa maniera. Come puoi fare a non prenderti la nuova lavatrice che ti lava, ti stira, ti cuce, eccetera, eccetera? Dico, come fai? Non è possibile vivere senza questo, senza nessuna predicazione, senza nessuna imposizione, senza nessun ordine, senza nessun richiamo alla coerenza, ma che razza di persona sei, senza nessun giudizio, senza nessuna condanna. La presenza di Gesù è in grado, lì dove la incontriamo, o ci incontra, che poi le due cose sono analoghe, di sconvolgere positivamente la nostra vita, come lo ha fatto con Zaccheo. E se questo non avviene, dobbiamo farci qualche domanda. Se questo non avviene nella nostra vita, dobbiamo chiederci se c'è qualche problema di distanza, se in qualche modo questo Gesù che stiamo seguendo è un Gesù mentale, è un Gesù teorico, è un Gesù che non è capace di entrare poi nelle nostre finanze, non è capace di aprire i nostri portafogli e di poter realmente fare sì che noi diventiamo capaci di dare. E non solamente nel senso di riparare i torti agli imbrogli, e questo sarebbe buono, che se abbiamo imbrogliato, se abbiamo fatto un sacco di cose, questo spirito di ravvedimento che viene in Zaccheo possa venire anche in noi, cioè di riparare nella misura del possibile tutte le cavolate che abbiamo fatto quando vivevamo molto così. Ma qualche cosa che va oltre, non è solamente riparare il malfatto, non è solamente pagare i debiti, ma è capacità, possibilità di essere partecipi al progetto di Dio in una maniera reale. Quando cominciamo a vedere che ci sono carenze di dare, carenze di servizio, carenze in cui gli altri, anziché guardarli con gli occhi di Dio, li guardiamo come delle camurrie. Mica camurrie, mamma mia, oh, ancora un altro. Io devo lottare tantissimo per questo, capito? Perché dovete pregare per me, perché io ho non tante camurrie che mi circondano, ma, ma tante persone che vorrebbero risolti i loro crisi esistenziali, le loro tendenze al suicidio, tutte quelle cose che lo prendono, e tante volte rischio di vederle non più con gli occhi di Dio, ma di vederle come dei perturbatori della mia quiete pubblica, no, familiare o personale. Ma quando realmente ci avviciniamo a Gesù, e vado verso la conclusione, Zaccheo è un esempio del genere, quando ci avviciniamo a Gesù scatta un ravvedimento, una modalità in cui senza nessuno che bisogna che ce lo dica, che ce lo ridica, che ce lo predica, che ce lo ripredica, che ci minaccia, che ci fa tante cose per in qualche modo farci vivere. La benedizione del dare, il dare viene spontaneo. Il dare che non è solamente in senso economico, ma il dare un sorriso, il dare un bicchiere d'acqua, il dare una carezza, il dare qualcosa. Siamo in un mondo dove anche una carezza, un sorriso possono fare la differenza, ma tante volte noi non siamo così vicini a Cristo in noi, non siamo così vicini a questa vita esuberante e quindi altro che dare una carezza, altro che un sorriso, diamo scariche elettriche, attenzione a chi si avvicina, sarà fulminato subito. Fratelli e sorelle, non c'è grande teologia in questo, c'è intimità. Più ci avviciniamo alla vita di Cristo, e questo ovviamente abbiamo bisogno di coltivarla, non convincere Dio a stare in noi, ma convincere noi a stare e a dimorare in Cristo, nella nostra nuova identità. Se stiamo in questa coscienza, consapevolezza, ma allora, senza che nessuno ci spinga, ci costringa, saremo sempre lì a cercare di dare, di sopperire alle difficoltà, di sostenere i deboli, di sostenere la comunità, di sostenere qualche cosa che è una missione di Dio sulla terra. Non è una cosa che deve stare aperta perché deve stare aperta, come tanti enti o tante organizzazioni o tante cose che devono esistere, però poi non si capisce perché esistono e si devono pure sovvenzionare, eccetera, eccetera. No! La Chiesa, la comunione fraterna, questo nostro insieme, ha bisogno di sovvenzione, ma perché? Perché noi siamo la mano di Dio, siamo il prolungamento di Cristo, siamo quelli attraverso i quali Cristo è veicolato, è portato agli altri, è portato. E allora l'applicazione pratica è importante che tu faccia un attimo un bilancio di vedere la misura con cui sei vicino a Cristo, ce l'hai subito, è la misura in cui tu dai, la misura in cui servi, no, ti servi degli altri, la misura in cui veramente hai più gioia nel dare che nel ricevere, non vadi a spese in quel senso. Questa è la misura della tua comunione. E se ti accorgi che c'è stata una carenza, se ti accorgi che stai entrando nella routine, nell'abitudinarietà, se ti accorgi che stai trovando 10.000 giustificazioni per non dare, come tante volte magari nella logica umana noi entriamo anche in un discorso di tasse, dice ma tanto tutti imbrogliano tutti, ma perché io devo essere lo stupido a pagare le tasse? Ma quando mai? Ecco, una logica che entra piano piano, tante volte nella Chiesa, come a dire ma se non mi piace come funziona, come si muove, perché io devo sovvenzionare, devo dare, devo partecipare, ma perché siamo il corpo di Cristo? È il corpo di Cristo, senza che io mi muovo, non si muove. Se non ti muovi tu, non si può muovere Gesù. Questo è qualcosa di difficile. Tante volte diciamo, Signore, vacci a parlare tu con quella persona, convincila, toccala, guariscila. Troppo facile, troppo bello. Qualche volta può essere che avvenga così, ma poi se stiamo un po' ad ascoltare, lo Spirito Santo ci dice, no, Mauro, Christian, Daniela, Arianna, vacci a parlare tu con quella persona, ha bisogno che qualcuno gli parli da parte mia. Vero che io parlo, vero che il mio spirito direttamente cerca di convincere, ma io ho deciso di servirmi di strumenti umani, quindi se questi strumenti umani in qualche modo si deresponsabilizzano completamente per tante ragioni, alibi, quello che vogliono, e dico ok Dio, pensaci tu. Dio soffre perché lui ci voleva pensare proprio attraverso di te. Lui voleva raggiungere quella persona che aveva bisogno solo di un sorriso, di una carezza, forse un tuo paziente, e quando sei un medico, o forse una persona del tuo ufficio, che forse così preso dal ritmo dell'ufficio non ti accorgi che è nella disperazione. Forse bastano 5 secondi in cui vedi attraverso Cristo e Cristo vede attraverso te e tocchi qualcosa, e quello può cambiare la vita di una persona intorno a te. Perché? Quindi non solo per noi, ci alziamo in piedi un momento. Non solo per noi, non solo possiamo fare un test. Io per ora faccio anche un lavoro dove faccio un test, faccio dei test vari sulla capacità di autosufficienza delle persone. Si chiamano ADL, IADL, MSE, nomi strani, ma sono solamente per valutare quanto una persona è autosufficiente ed eventualmente poterle dare un supporto, un'invalidità. Tu puoi fare un test di quanto sei Cristo dipendente. E come lo fai questo test? Non secondo le dottrine che conosci. Purtroppo molto cristianesimo evangelico è stato basato sul fatto di sentirsi a posto per avere la giusta dottrina, ma purtroppo non sempre la giusta vita. Se puoi fare questo test questa mattina, puoi un attimo dire: Signore, ho gioia nel dare, e poi metti un segnale. Appunto, se volete ve lo preparo un test del genere. Ho piacere quando vengo in chiesa, partecipo alla lode, e mettere un segnetto se effettivamente riesco a gioire della comunione fraterna. Domande che abbiamo bisogno di farci. Do costantemente le offerte, do una decima come minimo denominatore, non è per la decima in sé, ma contribuisco alle spese, al sostegno, mettiamo crocetta. E poi facciamo una valutazione. Se la valutazione viene che queste crocette, nel senso dell'invalidità, sono 0 e 1, non ci sono altre possibilità. Se queste crocette vengono sempre 0, 0, 0, 0, 0, ho l'impressione che la nostra vicinanza con Gesù, a prescindere dalla teologia, dalla teoria che abbiamo, è piuttosto scarsa. E questo non significa che Dio ci manderà fulmine o cose, ma che stiamo vivendo estranei a quello che è la benedizione di Cristo in noi, a quella vita che vuole venire fuori, che vuole veramente dare, spendere ed essere spesa, come facevano gli apostoli, come facevano i discepoli, come fanno tutti quelli che nella fase iniziale si convertono, come questi cari nella fase iniziale. Ma io spero che dopo la fase iniziale non ci sia un declino, anzi ci sia un decollo. Facciamolo questo test, abbiamo il coraggio di confrontarci, non dicendo ma lui fa così, ma lei fa così, guardando cosa fa l'altro e misurando il nostro sforzo secondo quello dell'altro. No, misuriamoci con Cristo e ci accorgeremo forse che abbiamo bisogno di tornare a un rapporto più stretto, e tornando a un rapporto più stretto sarà naturale perdonare, sarà naturale amare, sarà naturale vivere in maniera diversa situazioni che vivremmo solamente a livello umano e che sono trappole preparate dove veramente il diavolo ci isola, ci distrugge, ci rende estranei a tutti e persino a noi stessi. Questo test facciamolo, ma poi nello stesso tempo comprendiamo che anche nell'evangelizzazione con Cristo che portiamo dentro è proprio l'emanazione di questo Cristo in noi che farà cambiare l'atmosfera che c'è intorno a noi, inquinata di falsità, di logica perversa, di opportunismo, di manipolazione, di controllo. Se c'è un cristiano che porta Cristo, già cambia l'aria. È come mettere ossigeno in un luogo veramente estremo, e questo ossigeno comincerà ad essere ricevuto da alcune persone, le quali realmente già da una parte forse saranno disturbate dalla tua presenza perché sei troppo luminoso e cercheranno di spegnere la luce. Ma altri vedranno la luce che tu emani e saranno avvicinati a Gesù. Vedranno l'amore che tu esprimi, la solidarietà, la vicinanza. E questo varrà molto più che un sacco di discorsi di teologia. Perché? Perché la vita di Cristo si emanerà attraverso di te. Preghiamo un attimo insieme prima di andare avanti alla cerimonia battesimale. Signore, questa mattina abbiamo due esempi, quello del giovane ricco, il quale era così ricco di se stesso e delle sue sicurezze che mancò quell'appuntamento così importante della tua presenza, e quando tu hai messo il dito nella piaga lui si è ritirato indietro anziché veramente riconoscere il limite e volerci lavorare sopra. E abbiamo ancora l'esempio invece di Zaccheo, Signore, un uomo di malaffare secondo la spiritualità, un uomo veramente con una logica del denaro, ma il quale nel momento in cui incontra te scopre un cambiamento meraviglioso che sovvertirà la sua vita, quella della sua famiglia. Magari mentre lui stava parlando tutti i suoi parenti gridavano: ma cosa dici, ma cosa fai, ma non lo capisci che finiremo nel lastrico? Ma lui era toccato dal tuo spirito, è capace di mettere in discussione tutta la sua vita e di decidere di riparare al malfatto e di impegnarsi nei confronti dei poveri, dei piccoli, degli ultimi. Aveva ricevuto il tuo spirito, Gesù. Ancora noi questa mattina vogliamo vivere di questo spirito tuo e cambiare progressivamente tutto quello che invece ci ha orientati a un qualunquismo, a un menefreghismo, a un egoismo, a un egocentrismo, a un'autoreferenzialità, a tutto quello che dice si salvi chi può e ci fa sottrarre a quella chiamata che ci hai fatto perché ognuno di noi sia portatore di pace, di luce, di giustizia in questo mondo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.